Libri, storie, idee con Michele Serra.
Buon pomeriggio, ascoltatrici e ascoltatori del sabato pomeriggio letterario di Rete 2, che comincia ora, poco dopo le 2:30 di questo 21 gennaio 2023, almeno per chi ci ascolta in diretta. Comincia con me, Michele Serra, al microfono e naturalmente con Alice, che vi accompagnerà, come sempre, a incontrare gli scrittori che potete trovare sugli scaffali delle librerie della Svizzera italiana. Dopo Alice, però, gli approfondimenti letterari continuano con Camera d'Eco, la nostra rubrica di recensioni che dà voce agli studenti svizzeri appassionati di letteratura e che è realizzata, lo sapete, in collaborazione con il portale RSI Edu. E poi ancora, dopo Camera d'Eco, alle 16, il pomeriggio di Rete 2 continua con Le città invisibili, quindi potete stare con Rete 2 lungo tutto il corso del pomeriggio, se vi va. Ma ora cominciamo con Alice e andiamo a raccontare chi incontreremo oggi.
Alice.
Oggi in effetti tutte novità librarie piuttosto recenti e cominceremo con un autore americano che francamente è strano non sia molto più conosciuto anche all'estero vista la qualità davvero estrema della sua scrittura. Lui si chiama Charles Baxter, scrittore e poeta di Minneapolis ed è noto soprattutto per i suoi racconti brevi per i quali ha vinto poco più di 6 mesi fa il prestigioso Pen Award, che è uno dei 3 premi più importanti in America insieme al Pulitzer e al National Book Award. Poi peraltro Baxter è stato anche finalista al National Book Award con un bellissimo romanzo di ormai più di 20 anni fa, Festa d'amore. L'ultimo romanzo di Charles Baxter si intitola Il collettivo del sole e racconta di pensionati sopravvissuti alla vita e all'amore, di presidenti folli, di senza tetto carismatici, di imprevedibili movimenti politici e, in generale, dell'assurdità del mondo americano. È un libro incredibilmente divertente che nasconde un'anima profondamente tragica e che personalmente non posso che consigliare. Dopo Charles Baxter sarà con noi Esther Viola, scrittrice e anche avvocata cresciuta a Napoli e oggi stabilmente milanese, che ha messo insieme nel suo voltare pagina 2 dei suoi argomenti preferiti, la grande letteratura e l'amore, e ha in pratica messo insieme un catalogo di libri belli, anzi bellissimi, che possono consolare dalle delusioni amorose, che poi noi siamo già gente che nella vita si è consolata con la letteratura, però è davvero un esercizio molto spassoso sfogliare appunto questo catalogo di casi umani, di cuori spezzati che corrispondono perfettamente e incredibilmente a quelli raccontati in libri meravigliosi come Anna Karenina o Revolutionary Road. Amore che invece è assente, o almeno ce n'è pochissimo, nell'ultimo libro di Antonio Manzini, scrittore e attore romano celeberrimo in Italia, che non si accontenta più della serie di romanzi dedicata alla sua creatura più nota, cioè il vicequestore Rocco Schiavone, ma porta i suoi lettori, che ormai sono moltissimi, dentro un'altra storia noir che si intitola La mala erba ed è forse una delle più cupe tra quelle lette nell'ultimo anno, e tuttavia rimane terribilmente coinvolgente. Ecco, in questo caso la parola chiave è terribilmente, l'avverbio. Dunque io direi di non perdere ulteriore tempo, di andare a cominciare e di farci portare dentro questa puntata di Alice da un po' di musica, un po' di musica americana.
Certain of innocence, 6 lanes of western caravan burn fuel to speed up the renaissance before the trench coats and the roped off rooms, the shell socked mothers and the TV crews foreclosing a grand old dream, black motorcade running on empty, big box and a bronzy scheme. The land of the plenty. In high school. school I sang in the choir with all the Mormons from Roner Park. Now all their houses are on fire, strange glow of ox blood in the dark. I think we all meant well, or so I thought. That season privilege was a parking spot for clubs in a grand old dream, black motorcade running on empty, big box in a Ponzi scheme, drain everything, land of a plenty. Reconstruction and the war seemed distant back in 11th grade. How quaint our simple lives before seem now in face of the coming days. Foreclosing a grand old dream, black motorcade running on empty, big box and a Ponzi scheme, drain everything, land of the plenty. Our furniture's on the street, church last rites are spoken. One criminal soft defeat can't change the fact that we're broken.
To Be American del cantautore e polistrumentista americano Gabriel Kahan, e non c'è davvero modo migliore di introdurre un autore che racconta in modo tagliente cosa significa vivere in America in questi anni. C'è davvero tutta l'assurdità americana, dicevamo, ma direi che è facile allargare il discorso a tutto il mondo occidentale. C'è tantissima assurdità dentro le vite dei protagonisti di questo romanzo di Charles Baxter, Il collettivo del sole, è arrivato in traduzione italiana grazie all'editore Mattioli 1885, che è un editore indipendente che ha pubblicato anche Festa d'amore, altro romanzo meraviglioso di questo autore, che tra l'altro appare stranamente sottovalutato, se non dalla critica, almeno dal grande pubblico. Nel senso che è uno scrittore che davvero non ha niente da invidiare ai grandi nomi della letteratura americana che abbiamo osannato, spesso anche con ragione, per carità, negli ultimi, diciamo, 30 anni, o 40, o 50. Questa poi prendetela come una nota personale, chiaramente non è il centro della nostra attenzione oggi. Il centro è questo romanzo, Il collettivo del sole, appunto, che speriamo sia letto da più gente possibile, intanto perché appunto è divertente. E poi perché ha dentro davvero tutto, il tragico, il comico, il politico e il personale. Al centro della vicenda, faccio un breve riassunto, ci sono due signori ormai verso la settantina, una coppia di pensionati sempre di Minneapolis, che ancora si amano, anche se ovviamente il loro amore è diverso da un tempo, e che devono purtroppo condividere un dolore, perché il loro figlio se n'è andato e loro non sanno dov'è, credono si trovi insieme ai senza tetto della città, che sono tanti. Dunque, cercando questo figlio, si imbattono nel famoso collettivo del sole, che dà il titolo al libro, che sarebbe un gruppo anticapitalista, i cui obiettivi sono in effetti abbastanza oscuri. Comunque, da qui parte la trama, che poi prende delle pieghe satiriche e anche magiche, ma senza perdere di vista i suoi protagonisti, che sono appunto due pensionati, proprio come Charles Baxter, oggi 76enne, che ha smesso di insegnare letteratura, scrittura creativa, all'Università del Minnesota, proprio mentre stava scrivendo questo libro, dopo quasi mezzo secolo passato nelle istituzioni accademiche americane. E dunque non potevamo, nella nostra chiacchierata, che partire da questo, dal raccontare quella fase della vita, tra, diciamo, esperienza personale e ispirazione letteraria.
I was in a period when I was gradually withdrawing from university work.
Ho scritto il libro mentre mi trovavo nel periodo prima della pensione, quindi mi stavo ritirando gradatamente dall'insegnamento e poi è arrivata la pandemia. Quindi il libro è stato scritto negli ultimi anni dell'amministrazione Trump, più o meno. Credo che non sarei riuscito a scriverlo se non fossi stato nel periodo che precede la pensione, tra l'altro.
Retirement is not so difficult to manage.
Ora che ci sono arrivato, devo dire che il momento del pensionamento non è così difficile da gestire, ma credo che sia un fatto comune per chi è abituato a scrivere e leggere. Devo solo ricordare a me stesso di fare anche altro: passeggiare, fare un po' di esercizio, vedere qualche amico, fare un po' di vita sociale. Perché in realtà so che sarei perfettamente contento anche solo facendo quello che ho sempre fatto nella mia vita, cioè leggere. Brettigan, il protagonista, comincia a sentire una specie di accidia dell'animo. Si domanda cosa avrebbe dovuto fare nella vita, se ha fatto le cose per bene o se ha fallito miseramente. È semplicemente questa la crisi fondamentale che si trova ad affrontare. Posso parlare solo per me, al massimo per qualche persona che conosco, ma comunque mi sembra che se hai qualche passione, può essere leggere o la scienza o anche solo la vita sociale, quella ti può aiutare a navigare questo periodo in cui sei libero dal lavoro che hai fatto per tutta la vita. Conosco gente che, dopo la pensione, si è appassionata all'ornitologia o ha cominciato con qualche hobby. Io non ho bisogno di hobby perché amo leggere e mi basta. L'unica cosa di cui ho paura è di perdere la vista.
I just love to read. The only thing I worry about is losing my eyesight.
Il Collettivo del Sole, con i suoi anziani protagonisti, è un romanzo, dicevamo, pieno di momenti di assurdità, a volte comica, altre volte magica. Eppure sembra un romanzo realista, almeno finché non ti accorgi che qualcosa non torna. Però rimane sempre molto divertente.
I felt that when I started writing this book, a straightforward tone, let's call it realism, would not do. It would not work.
Quando ho cominciato a scrivere il libro, mi sono reso conto che un tono semplicemente realistico non avrebbe funzionato. Ho capito che, visto come stava andando il mondo, com'era stato strano l'ultimo decennio americano, beh, quella stranezza e quell'assurdità avrebbero dovuto essere convogliate nella scrittura. E per farlo, il metodo migliore era usare un tono comico. Un leggero tocco comico che serve per guardare quello che succede facendosi delle domande. Chi è questa gente? Che cosa sta facendo? E perché mai lo sta facendo in questo modo? Avrei voluto che il romanzo fosse percepito non solo come un quadro a tinte fosche del nostro presente, ma anche come un libro divertente, perfino comico. Beh, non credo che qui negli Stati Uniti ci siano molti che l'hanno trovato granché comico alla fine.
Here in the United States at least, I don't think many readers saw the comedy. You know, the British writer Wyndham Lewis.
C'era uno scrittore inglese, Wyndham Lewis, che diceva che il vero genio nella letteratura americana stava nella scrittura comica. Lui ha vissuto a lungo in Canada e ascoltava la radio comici degli anni 40, come Jack Benny e Fred Allen. Ma la storia della letteratura comica americana inizia molto più indietro, con Mark Twain, con Washington Irving. Se pensiamo a un racconto come Rip Van Winkle, dentro c'è già l'idea della reazione alle falsità di quelli che hanno in mano il potere. Credo sia parte della democrazia avere un atteggiamento disincantato e anche un po' sprezzante verso chi detiene il potere. È un atteggiamento che si ritrova costantemente nella letteratura americana e io ho cercato di inserirmi in quella tradizione, in qualche modo. È una cosa che puoi vedere anche nei film dei fratelli Coen, che sono del Minnesota come me, ma che credo sia comune a tutta l'America. Anzi, devo dire che a pensarci, forse, mi piace di più la letteratura umoristica americana che quella drammatica.
Ecco, il riferimento ai fratelli Coen è davvero perfetto per il tipo di umorismo usato da Charles Baxter dentro Il Collettivo del Sole. Personalmente, il libro mi ha ricordato, ad esempio, A Serious Man, film dei Coen, per quel tono realistico che però sembra sempre, appunto, voler sconfinare nell'assurdo.
When most of us agree about what reality is.
Credo che se siamo tutti d'accordo su cosa sia la realtà delle cose, allora è accettabile che anche l'arte abbia una forma realistica. Ma se una larga parte della popolazione non concorda più su quale sia la realtà, se molti vivono in mondi di fantasia, beh, è il caso che i libri che scriviamo si adattino a questo contesto. Quindi, visto che stavo scrivendo di persone che in generale non trovavano un accordo su quale fosse la realtà, ho pensato che dovevo accordare nel modo giusto il tono del romanzo e allontanarlo dal realismo puro e semplice.
You know, I was Just quickly.
Sa, mi è capitato, racconto velocemente. A Minneapolis, che è una città molto fredda del nord, in centro ci sono delle passerelle, dei corridoi che congiungono i palazzi e passano sopra le strade. Sono chiusi, riscaldati d'inverno e condizionati d'estate. I businessmen della città camminano dentro quei corridoi e intanto, sotto di loro, sui marciapiedi, ci sono i poveri. È la versione reale della separazione tra Eloi e Morlocchi che Herbert George Wells descriveva nella Macchina del Tempo.
The way that the Eloi and the Morlocks are separated.
E questa, in effetti, è davvero assurda. Se a uno scrittore, guardando le storture del mondo che ha attorno a lui, viene in mente la fantascienza, beh, insomma, c'è poco da dire. E seguendo le storture sociali che si possono vedere in molte città americane, anche noi camminiamo con i protagonisti del Collettivo del Sole in una Minneapolis piena di senza tetto, di homeless. Ecco, possibile sia davvero così nella ricca America?
I have friends who have come over from Europe, from Germany and France, and although they're acquainted with homelessness, they have never seen anything like.
Capita a volte che vengano a trovarmi amici dall'Europa, dalla Germania o dalla Francia, e nonostante siano abituati alla presenza dei senza tetto nelle città dove vivono, rimangono sempre stupiti da quello che vedono qui in America. Se lei fosse mio ospite qui a Minneapolis, che non è una città così grande, ma è comunque una città, la porterei a vedere quanti senza tetto ci sono per le strade del centro. È un problema di cui voglio parlare, perché il romanzo è nato proprio da alcune conversazioni che ho avuto per strada con alcune di queste persone. Alcune di quelle conversazioni sono finite nel libro così com'erano, parola per parola. Credo che generalmente la gente come me, quelli della classe media, abbia rinunciato a parlare con gli homeless. Ci limitiamo a passare oltre, di solito. Ma credo che non sia giusto, che è ovvio. E di più credo sia proprio una responsabilità umana parlare con queste persone che vivono con noi, ma non hanno una casa in cui tornare la sera. È stata questa la prima scintilla di questo romanzo.
Questa realtà assurda e disumana che Charles Baxter fotografa e trasfigura tra le pagine del Collettivo del Sole è l'occasione, ovviamente, per un forte sottotesto politico. Ci sono nella trama movimenti, come quello che dà il titolo al libro, che sembra un mix di tanti movimenti politici americani dell'ultimo mezzo secolo. E c'è, nel romanzo, anche un presidente populista che odia la cultura e tratta la politica come un gigantesco show.
My city, Minneapolis, has had a radical history.
Minneapolis, la mia città, ha una lunga storia di lotte radicali. Negli anni 30, ad esempio, c'è stato un grande sciopero generale che era appoggiato da un forte movimento trotskista. Io stesso ho partecipato invece ai movimenti degli anni 60 contro la guerra del Vietnam. In quello stesso periodo e per tutti gli anni 70 si formarono altri gruppi più radicali. La gente si organizzava nei quartieri ed erano tutti concentrati nell'aiutarsi gli uni con gli altri, compresi i più poveri. Parlando con loro, ti capitava di scoprire che molti credevano anche fortemente in cose come l'astrologia. Avevano un sacco di idee, potenti e disorganizzate.
Both powerful and disorganized.
Il presidente descritto nel libro, dicevamo, molti critici hanno detto che somiglia a Donald Trump, ma in realtà sembra più proprio un archetipo del politico carismatico e truffaldino, capace di arringare le folle, ma in realtà poi interessato solo al proprio potere.
I would like to believe that these charlatans have always been with us.
Mi piacerebbe credere che questi ciarlatani siano sempre stati tra noi, che siano parte della democrazia. Ma in ogni caso bisogna stare attenti a queste persone, soprattutto quelle che hanno carisma. Un altro scrittore di Minneapolis, Sinclair Lewis, ha scritto negli anni 30 «Qui non è possibile», un romanzo che racconta l'ascesa di un dittatore simile a Hitler negli Stati Uniti. Ma la realtà è che può succedere anche qui. Crediamo che la democrazia ci protegga da questi populisti un po' pazzi, ma non possiamo esserne certi. Basta pensare che nessuno ancora ha spiegato come sia stato possibile che uno come Donald Trump sia arrivato a dettare l'agenda della politica del paese. Ci sono 20 o 30 risposte diverse, ma nessuna è davvero convincente.
you know, there are 20 or 30 answers and none of them seems exactly right.
Dal politico al personale, parte del fascino di questo romanzo, il collettivo del Sole, sta nel rapporto tra i protagonisti, che sono marito e moglie, padre e madre, insieme da una vita e ancora insieme nonostante tutto. È un amore maturo, è un rapporto che il New York Times ha definito con una parola interessante in una recensione, cioè post-amore. Ma se lo chiedi a Charles Baxter, crede che in ogni caso di amore si tratti.
It's an interesting idea.
Beh, questa definizione di post-amore è interessante. Comunque, il fatto è che le coppie che stanno insieme abbastanza a lungo attraversano diverse fasi dell'amore. C'è quello che provano all'inizio della relazione, quello più passionale, sessuale, fisico. Poi c'è il periodo in cui si crescono i figli, che è il periodo in cui i legami vengono messi alla prova. E poi, quando si diventa vecchi, si entra in una fase in cui l'amore è interesse nei confronti dell'altro e cura dell'altro. Cioè, quello che si continua a dirsi l'un l'altro non è tanto quanto sei bella o bello, è più come ti senti.
When you're old, the question you keep asking each other is not how beautiful you look, how handsome you are, it's how do you feel?
Per chiudere la conversazione con Charles Baxter, non si può evitare di chiedere a lui che ha insegnato per anni la scrittura ai suoi studenti, ecco, non si può evitare di chiedergli cosa sia rimasto da insegnare, soprattutto ai ragazzi del XXI secolo.
When I started, I began actually as a critic and as an academic.
Quando ho cominciato a scrivere, facevo il critico ed ero un ricercatore universitario, specializzato nella letteratura americana dell'Ottocento. Ho lavorato molto su Henry James e Walt Whitman, ad esempio. Poi ho cominciato a insegnare ed ero convinto che il mio lavoro fosse trasmettere agli studenti quelle che io avevo capito essere le regole di buona scrittura. Beh, poi mi sono reso conto che non serviva, perché le regole sono lì per essere infrante. Invece, era molto più efficace chiedere agli studenti cosa vedevano nelle pagine degli scrittori che leggevano, quali erano le motivazioni dei personaggi, di cosa avevano paura, qual era il rischio in quella storia, e ancora, cosa potevano notare e capire osservando il tipo di linguaggio usato. Quello che cercavo di insegnare, in definitiva, era a essere attenti, attenti alla forma e al contenuto. Saul Bellow ha scritto che siamo entrati nell'era della distrazione e l'ha scritto quando ancora non c'era internet. Quindi una delle sfide fondamentali, una delle più radicali che posso offrire oggi ai miei studenti, è sfidarli a essere attenti, a leggere con concentrazione, magari lentamente, sia gli scritti propri che quelli altrui. È disciplina.
It's a discipline.
E questa era la voce di Charles Baxter, il suo Il Collettivo del Sole è nelle librerie per l'editore italiano Mattioli 1885. Cercatelo perché ne vale la pena.
Alice. Alice, libri, storie e idee.
I am proud that my silhouette is curvy, that I walk with a sweet and girlish gait, with my hips kinda swivelly and swervy. I adore being dressed in something frilly, when my date comes to get me at my place. Out I go with my George on a billy, like a filly who is ready for the race. When I have a brand new hairdo, with my eyelashes all uncurled, I float as the clouds on air do. I enjoy being a girl. When men say I'm cute and funny, and my teeth aren't teeth but pearls, I just laugh it up like honey. I enjoy being a girl. I flip when a fellow sends me flowers. I drool over dresses made of lace. I talk on the telephone for hours, with a pound and a half of cream upon my face. I'm strictly a female, female, and my future I hope will be in the home of a brave and free male who'll enjoy being a guy, having a girl like me.
telephone for hours with a pound and a half of cream upon my face. I'm strictly a female, female, and my future I hope will be in the home of a brave and free male who'll enjoy being a guy, having a girl.
I Enjoy Being a Girl di Peggy Lee, un pezzo che viene dall'epoca d'oro del musical, dalla Broadway degli anni 50, e che in pratica raccontava i pregi della femminilità tradizionale dell'epoca, e a sentirla oggi proprio il testo ti fa pensare che stessero scherzando. Invece forse non c'era molta ironia in questo pezzo, probabilmente. Ce n'è invece molta di ironia, e di ironia femminile, oso dire, ammesso che questa sia ancora una frase sensata, ce n'è molta nel nuovo libro di Esther Viola, che si intitola Voltare pagina. Esther Viola, oltre a essere avvocata, oltre a essere scrittrice, che da un po' di anni pubblica romanzi, racconti con Einaudi, ecco, lei ha una certa esperienza di poste del cuore, perché ha curato per diversi anni questo genere di rubriche che magari oggi sembrano anche un po' retro, ma in realtà funzionano sempre molto bene. Le ha curate per riviste molto seguite e credo che abbia preso da lì qualche spunto per costruire questo catalogo di cuori infranti che troviamo appunto in Voltare pagina. 10 cuori infranti, 10 personaggi che hanno vissuto una delusione amorosa e che cercano conforto nell'autrice, e lei, per tutta risposta, gli consiglia dei libri. Perché leggere le proprie delusioni d'amore attraverso quelle dei grandi romanzi può servire a curarle in qualche modo. E anche se non serve, poi al massimo avremo letto un buon libro, no? Perché qui si parla di opere maiuscole di ogni genere, da Anna Karenina a Open, la biografia di André Agassi. Io ho incontrato Esther Viola nello studio di Milano in cui esercita la sua attività di legale, che si riflette tra l'altro anche in questo libro sull'amore, perché all'inizio di ogni capitolo, di ogni caso potremmo dire, ci sono due citazioni. Una di un'immaginaria accusa che inchioda l'infelice alle sue responsabilità. Se hai il cuore infranto è perché hai sbagliato in qualche modo. L'altra citazione proviene invece da una immaginaria difesa che cerca di convincerci che in fondo non c'era niente da fare e che forse anche è meglio così. E allora, dai due lati di un tavolo che sembrava infinito, abbiamo chiacchierato con Esther Viola d'amore, partendo dall'assunto che tutte le storie d'amore sono già state scritte e quelle infelici ancora di più.
Si dovrebbe rifare quella frase di Tolstoi che nell'Incipit dell'Anna Karenina racconta che tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. No, insomma, si somigliano tutti, felici, infelici, insomma, storie d'amore, storie di sposati, storie di solo fidanzate, storie di appena conosciuti, con una leggerissima variante moderna, ma pure quella poi non è tanto moderna a guardarla bene. Ora imperversa quest'altro tipo di relazione, questo insomma parlo del mio osservatorio della posta del cuore, e cioè quella scritta. Esiste adesso uno scriversi senza vedersi che viene qualificato insomma relazione. Sì, ci si convince che quel mucchietto di chat, queste lunghe frequentazioni senza vedersi siano a tutti gli effetti una storia d'amore, dal che uno si chiede, modernità assoluta, nevrosi anzi, e però insomma somiglia alla Jane Austen del 1800 a pensarci bene anche quello. Quindi o è tutto un ritorno dell'identico, e confermo insomma l'amore sono questa dozzina di schemi fissi con un po' di variazioni, oppure tutto sta per diventare un po' più nuovo, un po' più evanescente, un po' più fluido.
Quindi non sappiamo se è appunto un ritorno o un interregno in qualche modo. Se fosse invece appunto una continuità, sarebbe qualcosa di, come dire, un pensiero che dovrebbe confortarci o deprimerci ancora di più?
È classica, cioè l'amore è una serie di circostanze favorevoli che si realizzano, due, cioè che restano insieme con tutto, quasi tutto, molto a sfavore, insomma contro le possibilità. Statisticamente l'amore è faccenda rara, se vogliamo, insomma ci sono più i casi falliti che quelli riusciti. Ecco, prima di arrivare a una coppia c'è una serie di fregature da prendere necessariamente, soltanto che adesso questo numero delle fregature da prendere prima di arrivare a una relazione stabile si è moltiplicato, e si sono moltiplicati anche i modi. E c'è questo scriversi senza vedersi, c'è questa nuova c'è questa nuova illusione di poter chiamare situazioni di interregno con termini, uno degli ultimi è situationship, perché poi ci sono sempre sono sempre faccende nominate a trazione americana, e quindi situationship è questa è questo frangente in cui due che si frequentano sono più o meno là per piacersi, ma non si piacciono, stanno insieme ma non si capisce, e l'hanno battezzata situationship, come a dire legittimiamola, soltanto che a furia di legittimare queste situazioni un po' così, come anche quell'altro grande mito che chiamano il friend with benefit, cioè non stiamo insieme ma ci frequentiamo come se, è soltanto che il friend with benefit sta benissimo a uno che insomma gode tutti i vantaggi della relazione ufficiale, e l'altro insomma subisce un po' più malvolentieri, ecco, quindi diciamo è una grossa illusione moderna quella di pensare che l'amore abbia cambiato le due forme, due sono alla fine, cioè il corrisposto, quello insomma l'aspirazione di tutti, e il non corrisposto che è una iattura eccezionale.
Visto che ha usato diversi termini in dialetto milanese che abbiamo sentito, situationship, friends with benefits, ecco perché Milano è un punto di vista privilegiato per osservare queste vicende amorose contemporanee?
Io la chiamo la città degli spaiati, e lo è, perché credo che sia poi invece la città meno interessata a quello che ti succede in coppia. Non ti qualifica Milano dal conquistai. Non importa a Milano il solo o in compagnia, la città degli spaiati l'ho definita anche nel mio secondo romanzo, che proprio Gli Spaiati si intitolava. E questo disinteresse di Milano alla fine aiuta, che favorisca o no la possibilità di conoscere nuove persone, insomma il ricambio di coppia rapido, non lo so. Quella però diventa una questione un po' più generale, non è soltanto Milano. La domanda ha la risposta altrove, cioè nel come siamo diventati, con tutto l'intrattenimento a casa. Mai come in questi ultimi anni, e poi il Covid ha dato l'accelerata finale, abbiamo un intrattenimento indoor fenomenale, se voglio andare al cinema non ci vado perché tanto il cinema è venuto lui a casa mia, ormai stanno in sala 15 giorni e poi li trovi su Netflix o Amazon. Voglio chiacchierare con gli amici come se fossi al bar, ho Twitter, ho Instagram, ho qualsiasi cosa mi possa interessare. Neanche, per dire, neanche la vanità ti chiama più fuori, perché se hai voglia di comprare dei vestiti, è lo shopping online in casa, provi e rimandi indietro quello che non ti sta bene. Quindi ci stiamo un po', e qui uso una parola di Pavese, infungendo in queste case. Quello che aiuta però è il nuovo mezzo. Rimani solo oggi se ci vuoi stare, penso soltanto a tutte le app di incontri, Tinder, che sì, siamo d'accordo, è un grosso serbatoio un po' di tutto, però a saperlo usare Tinder ti dà un'enorme possibilità che per esempio negli anni 90 non c'era, non esisteva, era il decennio in cui di quel che passa il convento, insomma incontravi nel tuo pool, nella tua fiscinetta i possibili candidati e più o meno vedevi dove andavano a parare le tue compatibilità e con chi. Oggi Tinder è un fenomenale modo di prendere appuntamenti con qualcuno che davvero ti può piacere, anche la possibilità di un po' di scambio prima, insomma una chiacchierata per verificare proprio l'ipotesi di compatibilità. Quindi non vedo come ci si possa lamentare la solitudine oggi se offre tutto il mercato dell'online per evitarla.
È stato difficile mettere insieme questo catalogo, cioè lei è partita dai modelli letterari oppure dalle storie di vita?
Aiuta il mestiere in questo caso, non quello dello scrivere, ma quello dell'avvocato. L'avvocato è qualcuno che per forza di mestiere deve ricordare chi ha detto cosa e quando, deve avere una traccia di memoria abbastanza solida. E così mi succede per i libri. Alcuni di quelli sono impossibili proprio da dimenticare perché sono i super grandi classici. Parliamo di Anna Karenina, parliamo di un piccolo classico anni 90 come Alta fedeltà di Nick Corby, Lacci di Starnone, un libro dalla cattiveria e dalla bellezza indimenticabile. Quindi gli esempi che porto sono esempi facili, non c'è bisogno di ricordare molto perché diventa quasi materia sedimentata un libro del genere. Lo conosci anche se non lo conosci, ecco. Te lo ricordi anche se non te lo ricordi. c'è un piccolo debito di gratitudine che con un libro in particolare. Da lì mi è venuta questa balzana idea, forse un po' ingenua, ma neanche poi tanto, che i libri possono davvero servire a medicare in qualche modo. Ed è stato Alta fedeltà di Nick Corby. John Crace sul Guardian scriveva di quel libro. È piaciuto a entrambi, uomini e donne, alle donne perché agli uomini perché gli ha spiegato loro come erano, e gli uomini sono stati d'accordo, alle donne perché ha confermato quello che di male hanno sempre pensato sugli uomini. Che cosa succedeva alla me stessa, ero appena diciottenne, insomma, sai, i piccoli innamoramenti sciagurati di quell'età, e tutto il piccolo mondo che ti sei costruita ti crolla addosso in caso di amore non corrisposto. E lì era un amore non corrisposto che però sembrava corrisposto, cioè insomma scriveva, ci vedevamo, c'era tutto quello che sembrava far pensare alla relazione. Poi a un certo punto c'era anche un'altra, però mi chiedevo, ma com'è possibile? Rob, a un certo punto, Rob è il protagonista di Alta fedeltà del libro, cosa gli succede? Laura lo ha lasciato e lui, sofferente di nostalgia, una sera entra in un locale, c'è una cantante americana, Marie LaSalle, che sta interpretando Baby I Love Your Way, e si dice: entro in questo locale e sento la canzone e sento la nostalgia di Laura con un'intensità mai provata prima, e mi innamoro di Marie LaSalle. E non so come possano succedere, continua, queste cose agli uomini, quantomeno succedono a quest'uomo, me in particolare. E qui c'era la grande verità che, insomma, a quanto pareva si potevano amare due persone contemporaneamente. Questo lo scrive anche Céline nelle lettere alle amiche. E quasi lo si fa, insomma, per alcuni con naturalezza. Questa è una delle piccole schegge di verità di quel libro, che in realtà prende i massimi sistemi con un'enorme leggerezza. Quella è la sua dote principale di quel libro, quello è stato il talento di Nick Corby, aver tolto tutto il peso a quell'argomento. E da lì comincia una sorta di mia guarigione, ecco, mi calmo con quel libro. Un po' come Lenù nella storia del nuovo cognome racconta, forse i libri mi servivano proprio a questo, ecco, a calmarmi, quello intendo come guarigione. I libri ti spiegano meglio il guaio che accomuna te e lo scrittore, siete già in due.
Tra le molte citazioni letterarie che ci sono dentro il libro, c'è una frase da Pastorale americana di Philip Roth che dice: cosa dobbiamo fare con gli altri? Niente. E al di là dei mille livelli di lettura che può avere una frase di questo tipo, il più semplice è quello che possiamo controllare nelle relazioni, al massimo noi stessi, e quindi dovremmo abituarci a non voler controllare tutto quello che c'è intorno. Ecco, la letteratura può aiutare in questo, nel senso vedere altre vite e personaggi in balia del volere di uno scrittore e abituarsi a questa cosa.
È quello che fa, è quello che deve fare la letteratura. Ora hai citato Philip Roth e ce n'è, insomma, è la questione degli altri. Gli altri non li capisci mai, come lui racconta in Pastorale americana. E ce n'è un altro di passaggio di Roth decisamente favoloso, altri due in realtà favolosi, che ogni tanto le ricordo. Sai quelle frasi che ti tuonano nella testa quando insomma la vita va un po' storta? Ecco, quelle sono le frasi che aiutano, ecco, insomma la dico proprio così, semplice. Roth a un certo punto, non mi ricordo di quale libro, dice: un uomo deve vivere indipendentemente dal barometro della felicità, se non deve fallire. Ecco, Roth è contro quest'idea della felicità a tutti i costi, la felicità quasi come diritto d'acquisire, come legittimità a stare bene per forza. Ecco, questi sono passaggi di Roth decisamente preziosissimi, l'avrei usati tutti nel libro, ma insomma non si poteva saccheggiare oltre.
Ci viene spesso da pensare che negli ultimi 50 anni, come abbiamo anche raccontato all'inizio dell'intervista, i rapporti tra le persone siano cambiati, come forse mai. Ma forse non è così, cioè se io posso trovare consiglio e conforto in Anna Karenina, è un romanzo che ha 150 anni, allora l'amore è uno dei pochi punti di stabilità del nostro mondo, è effettivamente così o anche questo è un pensiero di autoconforto e basta?
È la domandissima: l'amore è cambiato oppure no nell'ultimo ventennio? Piacerebbe a tutti rispondere, ma insomma le cavie non sono le più adatte a parlare dell'esperimento, insomma parleranno poi di noi e ci diranno se quest'amore è cambiato o no. Le risposte sono valide entrambe, sì e no. No, perché l'amore non cambia, e Anna Karenina è qui a 150 anni ed è qui, e i tormenti li spiega come li spiega anche Virgilio nell'Eneide. E tuttavia è impossibile non registrare qualche modifica, qualche dove stiamo andando moderno. E mi viene da pensare anche ai romanzi, per esempio, di Sally Rooney, che meglio descrivono, anzi perfettamente descrivono, l'amore di questa generazione, ecco. Quelli sono protagonisti che, per esempio, non evolvono, si avvitano. Sono personaggi che rimangono così, irrisolti, un po' mesti, cupi. E quella cupezza si prende anche i sentimenti che provano. E la differenza, per esempio, la vedresti netta, nettissima, ti ho parlato prima di Alta Fedeltà, se mettessi a confronto Sally Rooney con quel romanzo anni 90, non è più plausibile quel romanzo lì, non è più possibile. Non dimenticherò mai la delusione che ho provato, quello Alta Fedeltà, uno dei romanzi che consiglio di leggere, insomma, alcuni allievi del corso di scrittura. Una ragazza una volta mi disse, su Alta Fedeltà di Nick Corby, proprio queste parole. Sì, l'ho letto e quasi con la paura di deludermi mi dice, però non ci sono riuscita a finirlo, l'ho trovato così vecchio, ecco, vecchio, il 96, 95 l'anno di quel libro, è l'altro ieri, e davvero in 20 anni la rivoluzione è stata così totale e irrimediabile. Quel modello d'amore, come insomma la storia Lieto Fine di Bridget Jones, per esempio, è davvero vecchia, improponibile. E se c'è un amore nuovo adesso, è sempre questo amore di avvitamenti, questo amore mesto che va a parare da nessuna parte, se finisce finisce male. Forse questa è la domanda. C'è una mestizia che ha avvolto un po' tutto, questa improbabilità del lieto fine.
A proposito dello scrivere un libro che sia di conforto a chi legge. Ovviamente Tolstoj non è che scriveva per confortare qualcuno, anzi credo che se il lettore cerca spesso conforto nei libri, d'altro canto chi scrive spesso rifugge l'idea di offrire conforto, perché se scrivi un libro confortevole non stai facendo grande letteratura.
Ma è illusorio da parte di un autore pensare che il suo libro in qualche modo non sarà di conforto. È un automatismo dei libri, quello lì. Perché? Per un motivo preciso. E questo motivo lo spiegò molto bene in un'intervista a Missy Rollis a Frankfurt, era a Milano. Si parlava del suo ultimo libro e alla domanda perché scrivere di Missy Rollis, Safranfor risponde: è un modo di costruire un piccolo ponte tra me e il lettore. Che cosa voleva dire? Se avrò fatto sentire al lettore che lo stesso l'ho provato io però sono più brava a incastrarlo in parole, avrò creato un idem sentire, che lo scopo, la funzione della letteratura, è quindi automaticamente consolatoria, perché già è un male diviso, è un male a metà. Se tu ti stai sentendo nello stesso modo in cui mi sono sentita io, effetto Alta Fedeltà di Nick Corby, ti sto consolando, sì, che lo volessi o no, lo sto facendo.
Quindi la domanda ricorrente poi quando si parla con gli scrittori, io l'ho fatta spesso, i libri cambiano la vita alla fine?
Ce la fa un libro a cambiare la vita a una persona? Ma io ti dico, ce la fa anche una frase. Quante volte mi è servita la frase di Flaiano? Cercava la verità e rimase male quando la trovò. Era piccola, buia, ci faceva freddo. Non è così. Non tutte le verità che abbiamo cercato alla fine erano piccole, buie, ci faceva freddo. Non tutte le verità, quando le abbiamo ostinatamente cercate, si sono rivelate per quello che erano, alla fine inutili oppure dannose per chi le cercava. E mi torna in mente, spesso, ogni ricerca della verità, mi ripeto, quanto è stupida quella ricerca della verità, ed è aggrappato questo pensiero a quella frase di Flaiano. Oppure, quanto mi risultò consolatoria, sempre in giovanissima età, quella frase della Recherche di Proust che diceva che alla fine gli innamoramenti sciagurati sono come la mala sorte che capita nelle fiabe, niente si può fare finché l'incantesimo non è cessato. Bene, è tolta ogni responsabilità all'innamorato felice, che passi il tempo e si spezzi l'incantesimo. Ecco, come fai a dirmi che queste frasi non funzionino meglio di un cucchiaio di medicina?
Alice! Alice!
La voce di Esther Viola ad Alice, per raccontare il suo voltare pagina appena arrivato anche nelle librerie della Svizzera italiana.
E circa mi capì, tanto tempo che non ti vedevo, eppure so contento. O sai, mi hanno fottuto i viaggi e l'autostrada, tutto quello che c'è passato, ma non credere più, non credere più. torna a casa stanco morto e non voglio fare niente, sto con l'occhio aperto e sento e suona, suona. E provo a vedere con tinta l'occhio sola, ecco che sono tutto a parlare rivoluzione, grida ancora, grida ancora. E provo a vedere chi ti ha attaccato in mano e non ti può girare perché ti fanno male. Cerchiamo a capire, vorrei strappare mille occasioni e poi fuggir lontano, ma sono scucciato di parlare e dire ogni volta quel che ho dentro e poi star male e poi suonare, suonare. Ma torna a casa stanca morta e non voglio fa niente, sto con l'occhio aperto e sento e canta, canta. E provo a vedere con tinta l'occhio sola, ecco che sono rotta a parlare rivoluzione. Cade male e non ti può girare perché ti fanno male e sono ancora.
E Cercami Capì, Pino Daniele dal suo album del 1979, ci porta verso l'ultimo ospite di questa puntata di Alice, uno degli scrittori più noti della scena noir italiana e quindi della scena italiana tout court, potremmo dire, perché il noir e il giallo sono sempre tra i generi più letti e più amati dai lettori della vicina penisola, stagione dopo stagione. Perché? Forse perché il giallo è sempre una lente, una scusa per parlare del presente, per andare a scavare nelle sue pieghe più nascoste, oscure, perfino sgradevoli nel caso di questo La mala erba di Antonio Manzini, perché Antonio Manzini dentro La mala erba racconta un microcosmo disperato. Questo paese, Colle San Martino, dove vive una ragazza, Samantha, 17 anni, che ha una vita misera e apparentemente già senza futuro se non quello di scappare dalla provincia che costringe tutti quanti ad arrabattarsi per mettere insieme un'esistenza sempre difficile, sempre faticosa. Il romanzo, questo La mala erba, è ambientato nel 2009, anno in cui a Samantha capiteranno cose terribili, una dietro l'altra, e che la porteranno a incrociare il suo destino con quello dei, diciamo, dominatori del paese. Cicci Bellè, che è letteralmente proprietario di tutto, e Padre Graziano, che ovviamente è il prete. E quindi, non dico altro, ma in collegamento dalla campagna intorno a Viterbo, in una giornata in cui tra l'altro il tempo da quelle parti si mette al brutto e non aiuta le comunicazioni, ecco Antonio Manzini. Benvenuto ad Alice, Antonio.
Grazie, grazie tante, bentrovati.
La storia è ambientata alla fine dei 2000, effettivamente, con un sacco di riferimenti precisi, la smemoranda, la Mercedes 350 SL, la chiavetta per internet, X-Factor che era appena iniziato. Questa precisione di riferimenti era ancora più importante visto che la protagonista è una ragazza di 17 anni, nel senso che tutti quanti tendiamo a ricordarci molto precisamente le cose dell'adolescenza e poi superata la ventina i ricordi cominciano un po' a mescolarsi. Magari è solo la mia di memoria che funziona così.
Anche la mia funziona molto similmente alla sua. Quei piccoli richiami agli usi del 2009, se non è soltanto per ricordarsi che questi vivono in un mondo, chiamiamolo così, contemporaneo più o meno, per non perdere mai di vista il fatto che non siamo né nel Medioevo né nell'Ottocento, ma siamo più o meno negli anni 2000. Ma in questo mondo in cui vivono loro però rappresentano, sto cercando di rappresentare attraverso il loro mondo arcaico, degli archetipi di una società, degli archetipi di una società che si è sviluppata, si sta sviluppando ancora oggi in maniera noiosa e simile e molto pigra da circa 20 anni a questa parte.
I temi che ci sono dentro La mala erba rimangono in ogni caso davvero senza tempo: la solitudine, il materialismo, la frattura tra le generazioni. Sono questi i centri nevralgici del libro?
Soprattutto c'è la sopravvivenza, più che vivere sopravvive questo paese. Il futuro è solo sopravvivenza, cioè riesci a sopravvivere e sei felice. E sopravvivere significa, ahimè, diventare una malaerba, cioè diventare il peggio degli altri. Questa mancanza di, è una parola brutta comunque, di empatia con gli altri, endemica proprio di questo paesotto che si chiama Colle San Marino, ognuno è lì che pensa soltanto alla propria difesa, è un uomo, un essere umano tornato a essere parte integrante della natura ma anche del ciclo, chiamiamolo digestivo, cioè nel senso ormai siamo nella piramide alimentare di nuovo, la natura diventa nuovamente non più dominata ma dominante. Questo è perché tutti i personaggi di Colle San Martino in realtà rappresentano un archetipo di un paese più grande di Colle San Martino, che è il paese dove vivo. Comandano solo e soltanto le persone che hanno in mano le cinghie produttive. Un po' un ritorno a un'età precomunale, ecco. Se osserva l'Italia, non è che siamo molto lontani da questo che sto dicendo. Non c'è più nessun interesse che non sia il mangiare, il bere e il dormire e avere quel tipo di macchina. E neanche ci si chiede più ormai che senso ha avere un libro o leggerlo. L'andare a scuola è soltanto un dovere per... un dovere istituzionale, ecco. Se tutto si basa sul profitto, arrivando a dire appunto che anche sulla sanità ci deve essere profitto, mi dica lei dove l'ho riuscita.
L'unica pietà, l'unico amore che i personaggi del romanzo sembrano provare, anche i più negativi, sono quelli verso i figli. Ecco, questo perché lei voleva che la famiglia fosse comunque un barlume di speranza in questa oscurità, oppure sempre per tornare a quel discorso sulla natura, cioè che in fondo se vivi come una bestia l'unica cosa che proteggi è la prole?
No, l'istituzione famiglia dà il peggio di sé. La difesa della prole è sempre sopravvivenza, proteggere il cucciolo perché è la razza che deve sopravvivere. Ma non c'è un amore, in cui non c'è il pensiero della costruzione di una famiglia come luogo dove poter far crescere spiritualmente anche gli altri, per accogliere gli altri. Sono paesi che non accolgono. Tutti i paesi chiusi sono paesi destinati comunque più o meno a scomparire. Il ricambio è sempre stato la chiave vincente nella storia dell'uomo. Ha sempre dato nuova linfa e nuova forza alle persone che vivevano nei paesi. Se sei poco aperto alle novità, agli altri, se sei poco aperto alle empatie, sei destinato a scomparire, per forza. L'apertura verso gli altri, l'offrire quello che si ha a un'altra persona, lo accogliere, è uno scarto intellettuale, importante, che solo l'uomo in natura riesce a fare. I branchi sono costituiti, per esempio i lupi sono costituiti, ma dal branco si può soltanto essere allontanato, raramente un branco fa entrare qualche nuovo lupo all'interno, se non c'è nato dentro. Questo scarto intellettuale e soprattutto filosofico, spirituale, è uno scarto che è stato importantissimo nella storia dell'uomo. Diciamo che non è da tutti avere un pensiero d'apertura, perché il primo pensiero, quello primitivo, il primo che ti viene in mente è quello di chiusura, dove il mio è il mio e il tuo non lo voglio neanche sapere. Ogni volta che c'è una crisi economica, c'è una crisi di valori o ci sono le guerre, si torna all'età delle caverne, cioè si torna ai primi istinti, a quelli che secondo noi sono i più sicuri, no? Osservare più tranquillo, più sicuro, perché di fronte alla crisi ci si chiude. L'apertura, il socialismo è uno scatto intellettuale, importante, che non tutti sono in grado di avere. Colle San Martino è un paese chiuso, che conserva e che non ha nessuna intenzione di aprire nulla a chi che sia.
Ecco, questo diciamo è il significato più politico, più macroscopico. Andando invece sul personale, la protagonista, Samantha, è costretta a, come dire, un intero romanzo di formazione in un brevissimo spazio di tempo, cioè più che altro a reagire a una serie di cose che le piovono addosso, ed esce molto cambiata da questa storia, anche se in realtà è passato poco. Ecco, crede che la vita poi funzioni così, cioè che la crescita avvenga in qualche modo a strappi, che di tanto in tanto ti metta davanti a situazioni che ti richiedono un salto evolutivo per sopravvivere, altrimenti sei perduto in qualche modo?
Penso che nel piccolo e in grande sia successo a ognuno di noi. Possono essere degli episodi apparentemente insignificanti, ma è chiaro che quello che ci succede intorno e accanto ci costringe a una crescita, che può essere un lutto, può essere una cosa insignificante come un brutto voto a scuola, apparentemente insignificante che invece per noi diventa importantissimo, l'aver subito un'umiliazione, l'aver inflitto un'umiliazione. un incidente, un tradimento, ci costringono a crescere rapidamente. Io per esempio mi ricordo, io nuotavo quando ero ragazzino, facevo le gare eccetera, a 13 anni più o meno, non mi ricordo, il mio allenato maestro insomma si avvicinò e mi disse: Antonio, per avere 13 anni non hai i tempi di un campione, perché non ti metti a studiare e lasci perdere? Ora lì per lì un altro bambino avrebbe subito un trauma, io sono felicissimo di questa cosa. Però questo fatto mi costrinse dall'oggi al domani a cambiare completamente le mie giornate, che siano un po' associate a quel ritmo, e a fare tutt'altro, e a riempire degli spazi con altre cose. Strano, ma poi da episodi insignificanti come questo che ti ho raccontato, in realtà si cresce. Una delle prime cose che feci era mettermi a leggere, cosa che io facevo poco, e invece cominciai a leggere, però non i libri che voleva mio padre, che erano tutti classici. No, io volevo leggere Stephen King, ed ero felice di poterlo fare perché avevo tutto il tempo adesso. Cioè, sono conobbi un tizio che aveva fatto il Vietnam, e lui mi disse una frase: ma guarda, sai che quando sono partito per il Vietnam avevo 19 anni, e lo ammazza, e quando sono tornato 9 mesi dopo ne avevo 52, mi disse.
Tornando su Samantha, perché era, come dire, importante che la protagonista fosse una donna? Magari non è importante.
È importantissimo. La capacità reattiva di una donna oggi per me è l'unica speranza. Forse ci vorrà ancora tempo. La speranza per i miei figli è quella di avere delle donne che hanno quella loro, che mettono a frutto quella loro capacità reattiva e non diventino degli uomini con la gonna, come Samantha purtroppo, ma diventino le donne che sono e che prendono in mano questo futuro e lo portino dove deve andare. Ma l'unica speranza che ho. E poi perché le donne sono molto più interessanti da raccontare di un ragazzo. E poi una sfida in più, perché io non essendo una donna mi devo infilare in quel corpo lì, in quel cervello lì, e capire che cosa c'è in testa, che sogni può avere, quali sono i tuoi dolori, le tue paure. È l'argomento poi che fa sì che io mi metta seduto a scrivere, a raccontare una storia, e che mi diverta a farlo.
Certo, divertimento, però questo libro ha iniziato a scriverlo 13 anni fa, Antonio Manzini. Tra le prime stesure e la pubblicazione ci sono, credo, almeno 15 libri pubblicati, faccio una stima conservativa. E allora, perché la mala erba, secondo lei, è rimasto a stagionare tanto a lungo? A cosa è servito questo tempo?
Io una risposta ce l'ho, se non che è stato un libro che ha avuto una gestazione lunga, sicuramente non mi convinceva. All'inizio l'ho dovuto abbandonare, poi ogni tanto lo riprendevo. Aveva qualcosa che non andava a questo libro, io non me ne accorgevo, finché è stato l'editor di Sellerio, Marcella Marini, che fanno l'etico, sono molto, che nel giro di una lettura mi ha spiegato cosa che non andava nel libro. L'avessi conosciuta prima, mi sarei risparmiato 12 anni di ripensamenti.
Vorrei chiudere con qualcosa che effettivamente non è il cuore del romanzo, però secondo me è molto importante come suo segreto di stile, se me lo concede, e cioè i dialoghi. Ecco, lei, tra gli scrittori, diciamo, di noir, ma in generale tra gli scrittori italiani, è considerato uno di quelli più capaci di scrivere dialoghi che siano credibili, realistici. Lei ha un metodo per il dialogo, qualche regola mentale che ha razionalizzato? O dipende solo dalla sua capacità di osservazione, o magari dal suo lavoro nel cinema, nella televisione?
Un'alleanza di diverse motivazioni. Chiaramente l'aver fatto teatro per tanti anni mi ha aiutato, c'è l'orecchio, ci sono le buone letture, c'è molta gavetta sulle sceneggiature, sì, sono molto noiose da scrivere, di una noia disperante, però anche quelle insegnano, ma se non altro a tenere il ritmo, a tenere un minimo di verosimiglianza. Sappiamo che non sempre in letteratura il dialogo deve essere verosimile, ma quello che serve a me invece sì, lo è.
Grazie mille Antonio Manzini.
Grazie a lei.
La mala erba, il suo ultimo libro, è pubblicato da Sellerio, suo editore storico, anche per la serie di Rocco Schiavone che tutti quanti ben conosciamo.
Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, ha lasciato il fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. E l'ha ma giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia,
senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, goder la vita, far tacere il cuore. Ridere sempre così giocondo. Ridere delle follie del mondo. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella. La commedia dell'amore, la tua donna recitarti fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzo atto scende già la pera, finalmente torna alla realtà, e la sua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà. Senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, goder la vita, far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più.
Mario Venuti, cantautore, polistrumentista siciliano, ci ha accompagnato verso la fine della puntata di Alice di oggi con questa sua Vivere, che poi sua, in realtà si tratta di una canzone del 1937 del compositore italiano dell'epoca, Cesare Andrea Bixio. Era un'Italia già immersa nel periodo più buio della sua storia recente, ma è molto bella questa idea di rileggerla in chiave tropicalista da parte di Mario Venuti. Infatti il pezzo viene dal suo disco Tropitalia del 2021, un disco di cover in cui credo che il titolo già spieghi tutto, o quasi. Vabbè, adesso chiudiamo qui questa parentesi. Ci sono altri programmi su Rete2 che raccontano la musica molto meglio di come potrei fare io, e torniamo ai libri, perché, come già ricordato all'inizio della trasmissione, tra poco andrà in onda Camera d'Eco con le scelte letterarie degli studenti universitari svizzeri che ormai stanno componendo un catalogo di letture per me davvero affascinante. Per dire, se andate a riprendere i podcast dall'inizio, vedete che i nostri studenti hanno recensito Dostoevskij e Gianni Rodari, Michela Murgia e Ovidio, Alessandro Manzoni e Valerio Lundini, insomma, tutto e il contrario di tutto, che non è male per cercare di capire qual è la formazione culturale di una generazione, della nuova generazione. Dunque, se volete scoprire quali sono le loro scelte di oggi, rimanete qui su Rete2 per Camera d'Eco. Da Michele Serra invece un saluto, a risentirci presto, e tra l'altro anche Alice ha un podcast naturalmente, quindi se volete ascoltare o riascoltare in tutto o in parte questa puntata di Alice con le interviste a Charles Baxter per Il Collettivo del Sole, a Esther Viola per Voltare Pagina e ad Antonio Manzini per La Mala Erba, potete recuperarlo il podcast su rsi.ch come tutti. Alice tornerà a parlare di libri la settimana prossima e nel frattempo non mi resta che augurarvi buone letture.
Alice! Alice, libri, storie e idee!